America.
Buona giornata a Come America di martedì 4 febbraio 2025. Un saluto da Emanuele Valenti
e da Roberto Festa.
Roberto, ti avevamo lasciato all'aperto a New York la scorsa settimana.
Adesso sono al chiuso.
Sei rientrato e sei al chiuso. Ti sentiamo sempre collegato con noi. Questa mattina presto abbiamo provato un po' parlando ad immaginare, come dire, come organizzare e progettare la trasmissione a Come America di oggi, 4 febbraio, ma diciamo che le notizie sono così tante e purtroppo Trump riempie i nostri 20-25 minuti in maniera molto fitta. Mi sembra che anche oggi faremo fatica a scappare da ma riusciremo mai a non parlare di Trump, secondo te?
A un certo punto. Speriamo che a un certo punto delle nostre vite potremo farlo, ecco, diciamo okay. Così. Per il momento temo di no, ecco, per il momento temo di no.
Non in A Come America di questa, no. Di questa stagione 2024-2025. Allora, Roberto, partiamo proprio da qui, ti abbiamo sentito anche nei notiziari di questa mattina. La questione di queste ore, una delle questioni, almeno la questione forse più calda in questo momento, è quella commerciale su diversi fronti, con diversi paesi vicini e lontani. Sono successe diverse cose, protagonista appunto sempre lui. Cerchiamo di fare un po' di ordine, no? Cominciamo con la questione appunto dazi e tariffe. Che cosa è successo?
Ma allora è successo sostanzialmente che sono entrati in vigore alle 12.01 di martedì di Washington la tariffa del 10% di Trump degli Stati Uniti su tutti i prodotti cinesi. Il governo cinese, che in un primo tempo sembrava appunto non fosse ancora pronto a elevare a sua volta tariffe, invece poco fa, un paio d'ore fa, ha annunciato le proprie tariffe nei confronti degli Stati Uniti, quindi una tariffa del 10% su petrolio greggio, attrezzature agricole, auto, pick up, e una del 15% su carbone e gas naturale. In più ci saranno restrizioni all'esportazione di determinati minerali essenziali che servono sostanzialmente per la produzione di manufatti di alta tecnologia, ma anche per la difesa, per esempio il tungsteno. E poi c'è un'indagine antimonopolio su Google. Google è già bloccata, diciamo, dall'internet cinese. La mossa però potrebbe, diciamo, interrompere definitivamente i rapporti di Google con le aziende cinesi. Quindi un pacchetto molto, molto forte, molto duro, che arriva in come forma di reazione a quello che ha fatto Trump, a quello che dice Trump. Cioè Trump dice di bloccare, di elevare i dazi come forma, come strumento di pressione perché la Cina faccia di più per fermare l'esportazione di fentanyl e delle altre sostanze chimiche che sono utilizzate per produrlo, no? Cioè Trump dice sostanzialmente che questi oppioidi hanno devastato intere comunità statunitensi, hanno messo a dura prova il sistema sanitario negli Stati Uniti, che sono la principale morte per le persone, no? di età compresa tra i 18 e i 45 anni negli Stati Uniti. I cinesi dicono che hanno fatto tutto il possibile, tra l'altro nel 2019 2023 c'era stato un incontro tra Xi Jinping e Joe Biden, che avevano appunto concordato tutta una serie di misure per limitare. Ecco, quindi questa è la parte cinese.
E poi
la parte
sappiamo, Roberto, scusa se ti interrompo, che nei prossimi giorni, quindi già questa settimana, la cosa è stata confermata da più fonti, ci dovrebbe essere un colloquio, immaginiamo un colloquio telefonico tra Trump e Xi Jinping. Finora i cinesi, un po' come d'abitudine, appunto, le misure le hai elencate tu, ma stando almeno alle dichiarazioni ufficiali sembra che stiano tenendo, come dire, un profilo per adesso piuttosto basso. Ma dicevi, ecco, non solamente la Cina, perché poi c'era l'altra questione: oggi sarebbero dovute entrare in vigore anche le nuove tariffe per i vicini di casa, principali partner commerciali Canada e Messico, e invece no.
E invece no, perché c'è stata una sospensione di 30 giorni da parte di Trump. Trump che dice che Messico e Canada gli avrebbero dato assicurazioni sul fatto di rendere meno permeabili le loro frontiere e quindi meno forte, meno distruttivo il passaggio, quello che dice Trump ovviamente, il passaggio di fentanyl e di immigrati illegali dalle due frontiere nord e sud. Il Messico, per esempio, avrebbe dato assicurazioni a Trump sul dispiegamento di circa 10.000 propri soldati in aggiunta a quelli che già ci sono al confine con gli Stati Uniti. Justin Trudeau avrebbe promesso anche lui un rafforzamento alla frontiera nord. Allora, come in tante cose, no? Rimane poco chiaro quello che Trump vuole davvero fare. Perché? Perché le questioni del come dire, dei rafforzamenti alle frontiere sono abbastanza evidentemente, ovviamente, delle scuse per dire dalla frontiera nord, dal Canada, passerebbe un quantità di fentanyl ridicolo, cioè sono state sequestrate lo 0,2% dell'intero quantitativo di fentanyl che entra negli Stati Uniti, quindi quella è ovviamente una scusa. Allora, perché Trump sta facendo questo? Probabilmente anche qui si tratta di un modo per capire fino a dove può andare, anzitutto, è un modo per parlare sicuramente alla sua base, no? Mostrare che lui vuole davvero make America great again, cioè rendere di nuovo grande l'America, fare una politica fortemente, solidamente nazionalistica. Al tempo stesso, quello che Trump vuole fare è probabilmente ottenere migliori condizioni commerciali, cioè rivedere il trattato che aveva lui, che aveva sostituito il NAFTA, firmato appunto durante la sua presidenza, e ottenere quindi migliori condizioni commerciali da Messico e Canada, che lo ricordo, sono i due principali, proprio con la Cina, partner commerciali degli Stati Uniti. Molti dicono che, per esempio, stamattina diversi quotidiani europei parlano di questo ritardo, questa sospensione di 30 giorni come una marcia indietro di Trump, no? Che provocata soprattutto da Wall Street, che è preoccupata perché ovviamente queste misure, il rialzo dei dazi statunitensi porterebbe ad una a forti ritorsioni da parte di Messico e Canada, quindi l'aumento di tutta una serie di prezzi di beni statunitensi alimentari, la frutta e la verdura arrivano in modi consistenti dal Messico, ma anche tutte le macchine, le auto, no? Una serie di componenti, il processo, la supply chain per quanto riguarda le auto è fortissima, no? Tra Messico, Stati Uniti e Canada, tutta la questione per esempio anche della benzina, del greggio. Quindi Wall Street, il mondo della finanza, del business americano, ha paura che il rialzo delle tariffe porti a un aumento dei prezzi negli Stati Uniti e quindi a nuova inflazione, e quindi Trump avrebbe fatto marcia indietro. Ecco, come al solito è molto difficile capire, Trump vive di confusione, vive di produzione del caos. Ecco, in questo caso si tratta anche probabilmente in questo caso di un modo per testare, per sperimentare fino a dove può arrivare.
Ecco, in questo test però sembra in qualche modo, no, che abbia almeno, come dire, colto, no, dall'altra parte, in questo caso Messico e Canada, la volontà appunto a mettersi al tavolo e parlare, cioè è poco chiaro, l'obiettivo, però sicuramente le sue uscite, ovviamente fatte dal presidente degli Stati Uniti, che rimangono un peso massimo sulla scena internazionale, ancora oggi a livello statale comunque hanno degli effetti. C'è poi un altro sviluppo che sembra sembrato un po' minore in queste ore, anche perché appunto è successo tutto quello, Roberto, che hai già raccontato, che riguarda sempre il rapporto con i paesi delle Americhe, in questo caso il Salvador, e riguarda i migranti, però come dire è simbolico, no, proprio di questa strategia, no, del potente che in qualche modo, in questo caso molto di più, no, che sfrutta un po' i più deboli. Cosa è successo in Salvador?
Allora sì, diciamo che allora Marco Rubio, il nuovo segretario di Stato, che si è rapidamente, diciamo, allineato alle posizioni trumpiane forte contrasto, conflitto con il mondo. Ecco, Marco Rubio ha viaggiato, ha incontrato il presidente Bukele, mi pare, adesso tu sicuramente
sì, del Salvador, Bukele.
Ecco, del Salvador.
Prima era stato a Panama, poi è andato in Salvador.
Sì, esatto. Quindi in entrambi, cioè c'è come dire anche questo ritorno a concepire l'America centrale, l'America latina, il Sud America come un po' il proprio cortile di casa, anche in modo un po' sprezzante. Quindi è andato a Panama e dice Marco Rubio di aver ricevuto da parte del presidente statunitense Mulino del presidente di Panama, Mulino, delle assicurazioni, no, sul fatto di interrompere la collaborazione con la Cina, con la Belt and Road Initiative cinese, e Rubio ha detto è una cosa importante perché noi torniamo in qualche modo a mettere la nostra impronta, il nostro stampo sul canale di Panama e sugli affari di Panama. Ha visto anche il presidente del Salvador, che è un personaggio anche, diciamo, esposto e sottoposto a molte critiche per una serie di violazioni, per esempio dei diritti civili, dei diritti umani. Le prigioni, soprattutto del Salvador sono un problema che è stato evidenziato appunto da molti gruppi. E che cosa ha fatto Rubio? Si è messo d'accordo proprio con El Salvador per un accordo di deportazione che non ha precedenti, cioè El Salvador continuerà da un lato ad accettare i propri deportati, diciamo, gli immigrati di El Salvador che sono entrati illegalmente.
E altri paesi latinoamericani non accetteranno.
Esatto, mentre El Salvador accetterà anche qualsiasi immigrato illegale negli Stati Uniti che sia un criminale, ma di qualsiasi nazionalità. Per esempio, il Venezuela, no? Ci sono questa gang, Trend Aragua, su cui Trump ha fatto un certo investimento propagandistico. Quindi El Salvador si è offerto di ospitare nelle sue prigioni i propri deportati, eventualmente criminali, ma anche di altri paesi, ma gli stessi pericolosi criminali americani, cioè quelli che hanno la cittadinanza statunitense o che sono residenti legali negli Stati Uniti. Quindi diciamo
El Salvador probabilmente anche sulla base della legge americana sarebbe impossibile, perché non è che
esatto,
Trump
cioè
possa
non
deportare
puoi mandare
i propri cittadini del Salvador.
Esatto, no, i propri cittadini deporti, che diventa le prigioni del Salvador diventano una sorta di pattumiera degli Stati Uniti, ma contro qualsiasi, anche qui ci saranno una serie di scontri legali molto, molto forti, molto duri, no? Immediati. Perché? Perché no, tu non puoi deportare tuoi cittadini anche, come dire, che stanno scontando una pena in carcere in un altro paese. È contro la Costituzione, ovviamente, ma questo dell'essere contro la Costituzione finora sembra, come dire, molto un dettaglio che Trump e i suoi stanno un po' trascurando, ecco, diciamo. Hear the sirens. Hear the sirens.
hear the circus so profound. I hear the sirens more and more in this here town. Let me catch my breath to breathe and reach across the bend. Just to know where safe I am, a grateful man. This light is bit a light and I can see you clear.
Roberto, un'altra questione delle ultime ore, più sul fronte americano interno, diciamo, degli Stati Uniti, ma che riguarda poi anche queste, i rapporti con il mondo esterno, è quello dell'Agenzia per gli aiuti alla cooperazione, no? USAID, che l'amministrazione Trump, Musk insieme hanno deciso sostanzialmente, no, di commissionare con i lavoratori che hanno anche fisicamente cercato di protestare, no, di ostacolare, ma... la cosa ormai sembra aver preso il suo corso anche in questo caso.
Sì, tra l'altro anche qui in una situazione completamente confusa e incerta, Elon Musk ha per esempio detto che Trump starebbe preparando un ordine esecutivo specifico per chiudere USAID, cioè la cooperazione statunitense. Quest'ordine al momento non c'è, anche perché per chiudere un'agenzia federale ci vuole l'autorizzazione del Congresso, cosa che Trump non ha avuto, no? Anche qui questa serie di annunci mirano a creare confusione, a mettere alla prova i limiti del suo mandato, del suo potere esecutivo, del suo ufficio, no? Proprio sfidando quindi i principi legali, costituzionali, ma anche la consuetudine politica, una consuetudine di lunga data. A un certo punto Rubio ha spiegato invece di aver raccolto su di sé, quindi al Dipartimento di Stato, il coordinamento di USAID, ha detto ai giornalisti che molti dei programmi dell'agenzia continueranno sotto il Dipartimento di Stato, ha detto che altri verranno chiusi e ha attribuito il cambiamento di status a USAID agli alti livelli di insubordinazione dei dipendenti di USAID, no? Come se questi non rispettassero gli ordini che arrivano dal governo. Tra l'altro c'è stata una protesta a cui hanno partecipato tra l'altro diversi deputati democratici fuori della sede centrale di USAID. A centinaia di dipendenti dell'agenzia è stato detto di restare a casa, quindi verranno probabilmente licenziati. Insomma, questo di USAID fa parte di un disegno complessivo che è quello ormai molto chiaro, molto evidente, di indebolire in modo forte e radicale il governo, l'amministrazione pubblica, ecco, che è un vecchio pallino dei conservatori.
Ci restano 4 minuti per questa puntata di Acom America di 4 febbraio 2025, pochissimi. A proposito di smantellamento, diciamo così, no, della struttura federale degli Stati Uniti, del governo degli Stati Uniti, c'è un altro, questo si è parlato, mi sembra, molto meno comunque da noi in Europa, anche in Italia, no, che riguarda invece il Dipartimento all'Educazione.
Sì, ecco, allora il Dipartimento all'Educazione è un altro di quelle parti, diciamo così, del governo che Trump e i suoi vogliono chiudere. È un vecchio pallino, lo ricordo, no? Dei repubblicani e dei conservatori. Il Dipartimento all'Educazione è stato creato nel 1980 sotto Jimmy Carter. Da subito i conservatori, i repubblicani non l'hanno mai sopportato, cioè viene considerato una sorta di carrozzone burocratico democratico che usurpa poteri che invece dovrebbero essere lasciati ai singoli stati. Tra l'altro, subito dopo il 1980, già Ronald Reagan, no, cercò di abolirlo senza riuscirci, perché allora c'era una Camera a maggioranza democratica che glielo impedì. Da allora i conservatori e i repubblicani ci hanno sempre tentato, questa volta forse potranno riuscirci, visto che controllano sia la Camera e il Senato. Durante la campagna elettorale Trump ha promesso di eliminare il Dipartimento, appunto, l'educazione. Lui lo descrive come un covo di radicali, di fanatici, di marxisti, e vorrebbe appunto dare agli stati il controllo dell'educazione e dell'istruzione. Quindi decine di dipendenti del Dipartimento all'istruzione hanno ricevuto anche loro ordini, mail, no, che li mettono in immediato congedo. Almeno 55 dipendenti, lo ha raccontato Associated Press, hanno perso l'accesso ai loro account di posta elettronica governativa. Gli è stato detto di non presentarsi in ufficio. Probabilmente l'attacco finale al Dipartimento all'istruzione, all'educazione, avverrà dopo la conferma della segretaria all'educazione, no, che è questa Linda McMahon, che era l'ex dirigente del Raw Wrestling, si è occupata fino adesso di wrestling. Trump l'ha messa lì, ha messo una segretaria all'istruzione per distruggere, cancellare il Dipartimento all'istruzione.
Roberto, in un minuto c'è una questione che arriva anche dall'Arkansas e riguarda i libri.
Ecco, sì, allora, cosa succede?
Anche questa è rappresentativa del momento.
Sì, ovviamente cosa succede? Che se viene cancellato il Dipartimento all'istruzione centrale federale, il potere di educazione, il potere appunto sull'istruzione viene dato ai singoli stati. È molto indicativo quello che sta succedendo in Arkansas, dove è stata licenziata dalla contea la direttrice della biblioteca della contea, si chiama Saline Patty Hector. È stata licenziata nel 2023, perché si era rifiutata di levare dagli scaffali della biblioteca dei libri che non piacevano al consiglio della contea, libri su questioni, appunto, il razzismo e LGBTQ+, che sono le due questioni fondamentali. C'era stata appunto una richiesta di levare i libri da parte delle donne repubblicane della contea, in questa contea dell'Arkansas. Lei ha detto di no, un giudice l'ha licenziata, l'American Civil Liberties Union ha fatto causa, chiede il reinserimento di questa bibliotecaria. Qui sarebbe stata appunto sarebbero stati repressi, diciamo così, il diritto al libero discorso. È appunto un fatto indicativo molto significativo di quello che potrebbe succedere. È un altro fatto molto indicativo perché l'Arkansas è uno degli stati dell'America più rossa repubblicana, e vale la pena di sottolineare una cosa, quindi, che molto della possibilità di opporsi a questa ondata repressiva autoritaria che viene sia dal governo centrale sia dagli stati repubblicani, ha molto di questa possibilità dipende proprio dal sistema giudiziario, cioè dalla forza che i tribunali dimostreranno nel bloccare o meno queste misure liberticide.
Con Acomi America ci sentiamo la prossima settimana, martedì prossimo. Grazie Roberto Festa.
Grazie Emanuele Valenti.
Ciao.